un approfondimento su autori cari anche a chi incontriamo in queste serate. Musica in cattedra quest'anno ha tre momenti, incentrati su, sostanzialmente su due ricorrenze, il bicentenario della nascita di Schubert e il centenario della morte di Brahms. E lunedì 21 ci sarà il secondo appuntamento con il maestro Scegli e Quirino Principe, appunto, su Brahms. Questa sera abbiamo tra noi colui che ha inaugurato il ciclo dell'anno scorso, molto apprezzato e molto seguito, a cui do la parola, il maestro Roman Vlad.
Grazie. 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 Grazie tante, buonasera. Dunque, il 31 gennaio scorso si sono compiuti due secoli dalla nascita di Franz Schubert. Schubert è stato il più giovane, l'ultimo della grande scuola, della grande prima scuola viennese, Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert. Tra l'altro, tra parentesi, si è detto era l'unico viennese di nascita, perché gli altri, Mozart è nato a Salisburgo di una famiglia di Augusta tedesca, Brahms, anche Brahms più tardi non era viennese, era di Amburgo, Beethoven era di Bonn, no? Haydn aveva ascendenze croate, addirittura si dice. Schubert è nato proprio a Vienna, anche se la famiglia pare che fosse originaria della Moravia. È uno dei compositori più popolari, soprattutto nel campo del Lied, va bene, in Italia anche nel campo sinfonico. La sua sinfonia, La Incompiuta, è forse la sinfonia più popolare che esista. Ma a suo tempo, durante la sua vita, Schubert era conosciuto quasi esclusivamente come compositore di Lieder, di canti, e di pezzi per pianoforte, piccoli pezzi che venivano pubblicati. Le sue grandi composizioni per orchestra, ma anche le composizioni da camera, sono state quasi ignorate completamente, e anche come compositore non era affatto considerato secondo il rango che oggi tutti le riconoscono, tant'è vero che uno studioso inglese che aveva visitato in quel periodo Vienna per parlare della musica nella capitale austriaca, Schubert non lo nominò nemmeno. Dunque pensate, delle sue sinfonie, le prime sei sinfonie furono stampate e edite soltanto nel 1884. L'Incompiuta, e questo è quasi incredibile per chi non è addentro, diciamo, alla storia della musica, anche molti critici oggi non lo sanno, e quando uno glielo dice non ci vogliono quasi credere, che l'Incompiuta è stata scoperta nel 1865. Non si sapeva nemmeno che esistesse. Ed è stata scoperta per caso in una unica copia che era in possesso di un vecchio amico di Schubert, Hansel Wittelberg, stava in montagna, nel 1865, Tristano, ed è stata stampata per la prima volta nel 68. Pensate. E la grande sinfonia, quella in Do maggiore, la cosiddetta grande, anche questa non è stata eseguita. Schubert, quando la scrisse, la sottomise al giudizio dell'orchestra della Filarmonica, non era ancora i Filarmonici di oggi di Vienna, la quale la rifiutò con un certo sdegno. Poi fu ritrovato il manoscritto, fu ritrovato da Schumann in una delle case del fratello Ferdinando di Schubert, e quando fu eseguito poi da Mendelssohn e fu ripresa a Parigi poi nel 1841, pensate che la migliore delle orchestre francesi che la eseguì era a metà si alzò e piantò il concerto. Disse che la sinfonia era troppo lunga, era troppo difficile, troppo pesante. Ma anche dei quartetti, dei 16 quartetti, uno solo di Schubert fu pubblicato durante la sua vita, quello in La minore, non La morte e la fanciulla, non quello col tema, con le variazioni sulla morte e la fanciulla. Quello non fu pubblicato che 4 anni dopo la morte di Schubert, pensate. E quando Ci si lamenta spesso dei compositori nostri contemporanei che non hanno esecuzioni e così via, che la musica ha bisogno di molto tempo per essere conosciuta, accettata, fruita e riconosciuta. Pensate, la incompiuta che poi ha dato nutrimento a spettacoli cinematografici tra i più popolari, invece veniva considerata come una cosa assolutamente troppo difficile. Ci sono delle ragioni. Quello che invece non è vero quando si pensa qualche volta che Schubert abbia avuto una vita in grandi ristrettezze, questo non è vero perché i suoi pezzi per pianoforte e il Lieder venivano stampati e anche pagati molto bene. Questa cosa strana, lui non si occupava affatto di affari, tanto è quasi inconcepibile che un compositore come Schubert regalasse a un amico per farlo portare a Graz come segno di riconoscimento per un'accademia che l'aveva nominata socio, il manoscritto della incompiuta senza tenerne neanche una copia. È quasi inconcepibile. Ma ci sono dei casi nella storia della musica per cui si sono salvate proprio dei tesori che potevano essere dispersi. Pensate a Vivaldi. Se non ci fosse stato il ritrovamento nel 1928-29 di alcune centinaia, di quasi tre quarti della produzione di Vivaldi che sono ritrovati quasi che sono oggi nella collezione Giordano Fai, in un'unica copia, sono i manoscritti di cui non esistono le copie di Vivaldi, non si conoscerebbe neanche un quarto della produzione. Dunque, tornando a Schubert però, anche se era capace di dar via le musiche così senza pensare nemmeno a quei tesori che metteva anche a repentaglio perché si potevano perdere, poi con gli editori invece sapeva anche trattare e sapeva anche farsi pagare, e non è che ha avuto una vita così grama difficile. Certo, non aveva la celebrità e non aveva il riconoscimento. Parlavo dei pezzi per pianoforte. Il pianoforte, proprio in quel periodo, cominciò a entrare in quasi tutte le case, non solo della nobiltà, ma anche della borghesia. Divenne lo strumento preferito, prediletto proprio nella società, nella grande nella piccola borghesia. Divenne lo strumento di diffusione principale della musica, perché quando non c'erano i dischi, non c'era la radio, si andava al teatro, sentiva una bella aria, diventava il pezzo favorito, ne usciva una trascrizione per pianoforte e tutti gli amatori potevano suonarsi a casa e rimembrarsi queste musiche. Dunque Schubert suonava il pianoforte quasi sempre in casa per i suoi amici. Era figlio di un insegnante elementare. Un insegnante elementare che, come era obbligo in Austria, doveva, oltre alle altre materie, insegnare anzitutto musica. Fin dalla scuola materna in Austria la musica era obbligatorio. Doveva saper suonare il violino e il pianoforte. E Schubert imparò a suonare il violino e il pianoforte. In casa si faceva musica da camera, facevano quartetto. Lui suonava la viola, il padre suonava il violoncello, gli altri due fratelli suonavano i violini. Ebbe poi una fortuna straordinaria, ma che di questo parlerò un pochino più diffusamente la prossima volta quando parlerò di Lieder, di ricevere la migliore e più alta educazione musicale e culturale che si potesse ricevere allora, grazie a un italiano tanto generoso, tanto meritevole più che di ammirazione, e invece tanto vituperato dalla storia, perché considerato l'assassino di Mozart, che era Salieri, Antonio Salieri. Antonio Salieri aveva fondato l'insegnamento musicale moderno in Austria ed era stato responsabile del convitto imperiale. Schubert fu assunto nel convitto imperiale all'età di 8 anni come Sängerknabe, come putto cantore, e l'esame di ammissione glielo fece Salieri con un altro, e Salieri rimase subito estremamente impressionato. Tant'è vero che qualche anno più tardi, dopo averlo risentito, Salieri, che aveva già andato in pensione, riprese l'insegnamento solo per poter insegnare a Schubert. E dal 1812 al 1817, cioè fino a quando Schubert ebbe 20 anni, gli insegnò, gli diede anche lezioni private 2 volte alla settimana. E Io non ho la possibilità la prossima volta di farlo sentire, ma l'ho fatto sentire altre volte. Quando si compirono i 50 anni della permanenza di Salieri a Vienna, gli allievi di Salieri, che erano Beethoven, Liszt, Hummel, oltre che Schubert, gli fecero una festa, e Schubert per questa festa scrisse una cantata, il cui testo fu scritto dallo stesso Schubert, è in tedesco, ve lo traduco. Tu più saggio, tu più buono, tu angelo sulla terra, tu Gottes Ebenbild, tu immagine di Dio, finché ho una lacrima e finché di musica mi nutro, tutto a te sia dedicato perché tutto mi hai donato. Pensate la riconoscenza, l'amore all'infinito. E Salieri istradò Schubert anche proprio nella composizione del vocale, facendogli musicare tanti testi di Metastasio che purtroppo non si eseguono, ma la prossima volta ve ne farò al pianoforte alcune delle cose italiane proprio di Schubert. E fu Salieri che poi li fece eseguire le prime sinfonie con l'orchestra del convitto imperiale. Dopodiché Schubert non ebbe più modo di sentire neanche una sola delle sue sinfonie. Come ho detto, ebbe una vita non materialmente, non difficile, se non mise mai su casa, viveva con gli amici, faceva una vita bohemian, infatti è stato il primo bohemian dell'epoca borghese tra gli artisti, era per altre ragioni. E era celebre soprattutto grazie al fatto che uno dei suoi amici, Vogel, era uno dei migliori cantanti dell'opera di Vienna e cantava con lui, accompagnato da Schubert, cantava i suoi meravigliosi Lieder. E poi perché nella cerchia anche vasta di Schubert, che comprendeva il fior fiore della borghesia, dell'aristocrazia viennese, si organizzavano quelle cosiddette le Schubertia, delle serate di musiche di Schubert, dove Schubert suonava, e suonava per i suoi amici, soprattutto per farli ballare, per le danze, soprattutto dei valzer. E stasera ve ne farò una scelta abbastanza ampia, perché sono tra le brani più caratteristici non soltanto per il pianismo di Schubert, ma anche per la musica di Schubert in generale, per il suo stile, per quanto sembrino dei pezzi di trattenimento, invece poi sono molto, infinitamente di più. Perché si suonava tanto soprattutto i valzer o nelle altre forme del Ländler o del Deutscher Tanz, ma sempre la danza di giro in tre? Perché il valzer fino alla, quasi alla fine del Settecento era proibito nella buona società, c'erano addirittura editti contro il valzer, perché il valzer comportava il fatto di abbracciare il partner, di pestare i piedi, di saltare. Ora, abbracciare e saltare era considerato del tutto contrario alle buone creanze ed era anche considerato come contrario al buon costume, tanto è vero che c'erano che proibiva i valzer. Il valzer è diventato veramente accetto da tutti in seguito alla rivoluzione francese, perché sulla Bastiglia, quando la Bastiglia fu conquistata, i conquistatori vi piantarono un bastone con il berretto frigio e col cartello Ici l'on danse. E che cosa si ballava? Si ballava la Carmagnola a ritmo di valzer. E il valzer fu così, ebbe una popolarità così grande da mettere assolutamente in ombra e da far scomparire quasi il minuetto. Tanto quando durante il congresso di Vienna nel 1815 l'imperatore Alessandro I volle vedere ballare un minuetto con le figure regolari, non fu facile trovare dei ci-devant, alcuni vecchi aristocratici che gli facessero vedere come si ballava il minuetto. Tutti ballavano, si ballava soltanto il valzer. E il valzer divenne la musica dell'affratellamento dei singoli strati sociali. Tanto che Mozart, con l'intuito super geniale, ve ne ho parlato l'anno scorso, proprio nel Don Giovanni, fa ballare, sovrapponendo le tre danze, in quella scena del secondo atto, in cui dei nobili ballano soltanto il minuetto, i due contadini, Masetto e Leporello, ballano il valzer, la Teich, l'unico che possono ballare, e Don Giovanni Nobile con Zerlina Contadina ballano la controdanza, l'unica danza alla quale partecipavano nobili e contadini. Dunque Schubert faceva ballare, scriveva dei valzer per i suoi amici. E voglio cominciare con farvene sentire uno che oserei dire che forse pochi di voi conoscono, conosce quasi nessuno. È un valzer di Schubert che ha scritto sullo stesso tema di Diabelli, per il quale Beethoven ha scritto le sue enormi, gigantesche 33 variazioni sul valzer di Diabelli. Anche Schubert ne ha scritto uno, perché? Perché nel 1821 Antonio Diabelli, compositore ed editore austriaco di origine italiana, aveva pensato, sfruttando la voga del valzer, di far comporre delle variazioni su un suo proprio valzer a 40 compositori austriaci, il fior fiore, la crema dei musicisti dell'impero asburgico, tra i quali c'erano Liszt, c'era Hummel, il giovane Liszt scrisse uno dei primi pezzi, c'era Hummel, c'era il figlio di Mozart, c'era Czerny, c'erano tanti altri compositori. Beethoven, che fu invitato, rifiutò, non voleva imbrancarsi nel gregge e non fornì niente. Ognuno di questi doveva scrivere un valzer. Ma nel 23, due anni, 823 anni dopo, ne venne fuori con quella enorme opera che sono le 33 variazioni sul valzer di Diabelli, quasi per schiantare gli altri. Allora, io adesso vi farei una cosa. Vi suono il tema di Diabelli, poi vi suono la variazione di Beethoven e poi vi suono la variazione di Schubert, che è un vero valzer. E poi vi dirò qualche cosa sulla base del confronto tra queste musiche, del rapporto tra Beethoven e Schubert. Dunque il valzer di Diabelli è questo, esattamente come l'ha usato poi Beethoven. Piuttosto un pezzo comune, Beethoven attacca, quasi come se volesse sopraffare. Con sforzati. Schubert. di una malinconia infinita, la differenza tra il volontario Beethoven e questo compositore che qualcuno ha detto che ha chiamato involontario, cioè del tutto fatto che poi non era così involontario, perché è molto costruito, ma comunque così tenero, così affettuoso e lampante. Io l'anno scorso, non so se c'era qualcuno che se lo ricorda, quando ho parlato di Beethoven e di Mozart, della teatralità e lirismo in uno o l'altro, ho usato qualche formula per caratterizzare uno confrontandolo con l'altro, che la musica di Mozart, ho detto, è come fatta di parentesi, di luce, di ombra, di sofferenza, di gioia, di disperazione e di grazia. E c'è questa lettera di Mozart al padre che dice che lui pensa sempre alla morte, però per la grazia, ha la grazia di essere, di non essere triste, insomma di poter superare questa la tragica condizione, perché la musica di Mozart ha dei momenti tragici, mentre Beethoven è soprattutto drammatico. Mozart può essere spesso tragico. Beethoven invece non accetta la sua condizione esistenziale, non ha mai accettato. E tutta la sua opera, soprattutto nel secondo periodo, il periodo centrale della sua creatività, è nata sembra nata dalla volontà di prendere il di sopra sul destino, così bussa al destino alle porte di essere più forte, di vincere il destino. Il finale della quinta sinfonia, il finale della nona sinfonia, il finale della settima sinfonia, sono trionfali, sono finali da vincitore. Beethoven virtualmente, idealmente, vince il destino, si conquista la gioia che non ha nella vita sul piano ideale, ma ne gode da vincitore, quasi con violenza. Anche in questo pezzo ci sono tanti pezzi di Beethoven che hanno un elemento di violenza. Schubert invece sembra passivo, lui non ha né la possibilità di arrivare alla gioia per grazia divina, né di come era in Mozart, né di conquistarsela come faceva Beethoven. Accetta, in certo senso, però ha la grazia dell'invenzione. C'è stato un ottimo, non ho letto il secondo, ma Paolo Isotta ha scritto un bel articolo su Schubert la settimana scorsa sul Corriere della Sera, in cui, vabbè, lui dice un po' era un po' così fisicamente forse, ma dove trovo che invece non bisogna proprio seguire i cliché, e questo sulla forse ingenuità o la semplicità di Schubert. Schubert non era né ingenuo né era semplice, ne uscirà adesso un volume anche tradotto in italiano, non so adesso preso quale editore, poi non importa, con gli scritti di Schubert, mi raccomando di leggerli. Schubert era molto consapevole, e soprattutto era molto consapevole non soltanto su un piano ideale, sul piano, diciamo così, dell'esperienza, della vita, ma sul piano della composizione, della tecnica. Aveva avuto questa scuola straordinaria e studiava sempre, ancora 20 giorni prima di morire aveva fissato di prendere di nuovo lezione di contrappunto col più grande e severo contrappuntista dell'epoca, che era Sesto. Pensate come diverso da quell'immagine del compositore, sì, improvvisa, è vero, si dice, ed è vero, scusate, lo dovrei dire il 10 aprile, lo dico anche oggi, il re degli alni, per esempio, dice che gli amici sono arrivati una volta in una stanza dove c'era Schubert, non c'era il pianoforte, e lui, quasi folle dall'entusiasmo, recitava i versi della ballata di Goethe e le cantichiava. E aveva scritto tutta la musica, si sono precipitati in un'altra casa dove c'era il pianoforte e lui l'ha suonata, e poi così sarebbe nata improvvisamente questa meravigliosa composizione. Sì, ma il fatto è che Schubert l'ha pubblicata in 4 edizioni diverse, l'ha rifatta poi ben 4 volte da capo. No? Non è così semplice come sembra. E allora adesso veniamo a questi... Scusate, io guardo l'orologio perché non ho un limite. Io mi farebbe piacere magari stare 3-4 ore. Secondo le dimensioni di Schubert, Schumann diceva di Schubert: der Komponist der himmlischen Länge, il compositore delle celesti lunghaggini o lunghezze. Non è proprio. È vero, perché
per esempio ci sono delle composizioni da camera che durano un'ora, l'ottetto di Schubert dura un'ora in più, la grande sinfonia prende quasi un intero concerto, la sonata di cui vi suonerò la ultima un tempo dura quasi un'ora anche quella. Ma adesso invece vi suonerò questi pezzi brevissimi, perché Schubert non era soltanto il compositore delle lungaggini o delle lunghezze divine, ma anche dei momenti musicali, no? Ora, dei momenti musicali magari adesso non ne parlo, perché preferisco parlare di cose che si conoscono poco e che in concerto in generale non si suonano. Invece i momenti musicali, gli improvvisi, qualche occasione per ascoltarli li avete. Ma questi pezzi qui, che vi suonerò anche stasera, non si fanno quasi mai in concerto. Considerati forse troppo facili, non abbastanza brillanti, non atti a mettere in luce le qualità tecniche dei concertisti, per cui sono completamente snobbati dai pianisti. Sono delle musiche che sembrano fatte soltanto per essere danzate, ma che a un certo momento, vedrete, man mano trascendono incommensurabilmente l'occasione del trattenimento, della piacevolezza, per assurgere a valori assoluti. Sembrano molto graziose, molto piacevoli, almeno spero che le sentiate anche voi così, fin dal primo. Vi sembra la cosa più facile e più semplice del mondo, ma se invece badate all'armonia e tendete un pochino l'orecchio, l'armonia, l'accordo col quale comincia questo, vi immaginate un accordo così in Beethoven? Sì, ci sono già anche in Bach, ma non all'attacco. E poi il secondo valzer, questo è l'unico che è veramente popolare, almeno in Germania, si chiama Traor oder Sehnsucht, valzer funebre o valzer del desiderio. E così via. Nella seconda parte, dopo le sognerò meglio, questo accordo così preso è la profezia che ci sarà un Ravel una volta. La successione è questa, è meravigliosa. Incredibile, non dico sale e pepe, perché sono delle dissonanze che a un certo momento possono essere anche più dolci delle consonanze. Poi viene un valzer che è un Jodlar, molto semplice. Questi sono valzer pubblicati come opera 9 nel 1821, composti tra il 16 e il 19, quando Schubert aveva intorno ai 20 anni, 19-20 anni. Poi c'è ancora qui, ecco, anche questo, molto bello. Attacca così. Poi ce n'è un altro in cui si verifica una delle modulazioni o uno degli sviamenti armonici straordinari di Schubert. Sapete, Schubert amava molto il concetto del viandante. Ma anche nelle sue musiche c'è questo andare tra le tonalità. Oppure vedete, passa da un ambiente armonico a un altro, come se si aprisse un paesaggio del tutto inaudito, letteralmente inaudito. Allora vi suono una piccola scelta di questo primo gruppo di valzer, come opera 9A, pubblicate nel 1821, ma scritte tra il 16 e il 1819. Ripeto, nel 16 Schubert aveva 19 anni. Adesso c'è un secondo gruppo, opera 9B, che comincia con un valzer incredibile in cui si passa dal maggiore al minore nella stessa battuta. Quasi inerte. Che non è né maggiore né minore, è tra come tristezza e gioia, piacere e sofferenza. Dopodiché seguono di nuovo dei valzer in stile quasi tirolese. Anche con delle bellissime modulazioni che sentirete. Allora vi faccio questi tre piccoli valzer di questo gruppo. Terzo gruppo, opera 18A, pubblicata nello stesso 1821. Adesso anche questo, qui ci sono praticamente due valzer che suonerò. Il primo è già un pochino quasi in un'atmosfera brahmsiana, ma è questo. Ma il secondo è molto significativo. E sembra in parte marziale e in parte ironico. Ya-ta-ta-tam, 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 tam-tam. La fanfara è invece come lo sfottò della fanfara. E qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sul rapporto con la epopea Napoleone contro Napoleone, poi Metternich e così via, ma in generale Schubert e la sua cerchia guardavano le cose diversamente da Haydn. Non dico che se ne infischiavano, ma qui è chiarissimo, quasi è chiarissima l'intenzione di prendere quasi sotto gamba, di prendere in giro tutta la retorica e epica del momento. Ya ta ta ta, ya ta ta ta, ya Dove a un certo momento il valzer prende il di sopra sulle fanfare militari. Dopodiché segue una serie intitolata Deutsche Tänze, danze tedesche, dell'opera 33 del 1824. Io seguo in ordine cronologico. Guardate, non ve li spiego nemmeno, ci sono tali meraviglie, perché se no non faccio in tempo, ma credo che sentirete questa è la differenza straordinaria tra la prima, che è una danza un pochino tronfia, così ancora pomposa, e una danza, la terza, dove sembra già affiorare la profezia di Chopin. Tam, 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 tam.
Right.
Vedete questo senso di addio che c'è sempre nelle musiche di Chopin. Ce n'è ancora un valzer di questa serie che è straordinario, che è una specie di recitativo, la prima parte, solo su due note. Come vedete, ogni valzer ha due frasi di 8 battute ciascuno, non di più. Sono veramente momenti musicali. La prima parte è quasi soltanto su due note. Adesso andiamo al penultimo anno della vita di Schubert, al 1827, durante il quale Schubert pubblica una serie di Valse Nobles. Aveva pubblicato prima un'altra intitolandola Valse Sentimentale. Ravel, come omaggio a Schubert, scrisse appunto Valse Nobles et Sentimentales. I titoli francesi sono proprio di Schubert. E vedete anche qui, come avete forse già osservato in alcuni degli altri, questi piccoli valzerini, che l'occasione della danza è completamente dimenticata a un certo momento. Sono dei pezzi che non hanno più niente a che fare con un trattenimento sociale, come questo valzer, o danza tedesca, o valza nobile, che è un pezzo assolutamente drammatico e di valore assoluto.